Ecco, siamo alla terza lezione di Mariologia, che appunto stiamo trattando di Maria Debedatrice di tutte le eresie. Questa lezione, ecco, vediamo un po' il periodo storico del IX, X e XI secolo. Quindi vediamo un po' le varie vicissitudini, appunto, che ebbe la Chiesa e come la Madonna intervenne e interviene, ecco, a favore dei cristiani. In modo particolare, ecco, per estinguere quindi tutte le eresie, tutti i dissensi. Ecco, il secolo IX è caratterizzato in modo particolare dallo scisma di Fozio. Ecco, ricordate, noi già l'abbiamo trattato quindi già ne parlammo l'altra volta, ecco, sullo studio sulle religioni, sullo scisma d'Oriente, no? Ecco, accenno brevemente, ecco, le radici dello scisma si ebbero quando l'imperatore Costantino fece Costantinopoli la nuova Roma e pensava di renderla appunto capitale dell'impero. Questa decisione portò poi i vescovi, i patriarchi di allora, a cercare di avere una certa autonomia rispetto a Roma o addirittura una supremazia. E quindi queste ambizioni dei patriarchi di Costantinopoli, poi anche la diversità di cultura latina rispetto a quella greco-orientale, poi anche la diversa mentalità teologica, poi possiamo dire anche la politica degli imperatori d'Oriente, che cercavano sempre di fare interessi del proprio impero e quindi appoggiavano l'autorità ecclesiastica residente, ecco, contribuirono quindi a questo distacco, ecco, da parte della Chiesa d'Oriente verso Roma, verso il Papato. E infatti, ecco, un evento molto grave fu questo prima scisma che poi fu attutito dopo alcuni anni, poi ripreso verso il 1050. Ecco, questo primo scisma per opera di Fozio. Questo avvenne nell'857. Praticamente l'imperatore Michele III esiliò il patriarca Ignazio. Perché? Perché Ignazio, questo vescovo, aveva escluso dalla partecipazione ai sacramenti lo zio di questo imperatore, perché appunto viveva immoralmente, no? Chiaramente non poteva amministrare i sacramenti, chi pubblicamente faceva una vita disordinata e non era pentito. E quindi allontanò questo patriarca e decise di nominare al suo posto un certo Fozio, che era un semplice laico, però molto dotto e possiamo dire anche molto intrigante. E in pochi giorni fu fatto vescovo, perché prima sapete che per ricevere l'episcopato oppure il sacerdozio ci vogliono, ecco, prima gli ordini minori, poi, ecco, il diaconato, eccetera. Quindi in pochi giorni ricevette la dignità di vescovo. Fu nominato poi patriarca di Costantinopoli nell'858. Veramente questa nomina non era valida, nel senso perché il patriarca Ignazio non si era dimesso. Quindi il suo trono, la sua sede episcopale fu usurpata. Tanto che poi intervenne il Papa San Nicolò I, che proprio in un sinodo dove riunì i vescovi, quindi quindi al Laterano, nell'863, dichiarò illegittima la deposizione di Ignazio. Quindi Ignazio lo riteneva appunto il vescovo proprio, no, di quella sede. Poi scomunicò anche dei legati che lui aveva inviato a Costantinopoli, ecco, per risolvere la situazione. Si era reso conto questo Papa che questi legati si erano fatti corrompere, e quindi prese anche delle misure disciplinari nei loro riguardi, e poi minacciò di scomunica Fozio se avesse insistito nella sua usurpazione del seggio patriarcale. E Fozio come reagì? Addirittura Fozio non si adeguò alle disposizioni del Papa, ma appoggiato appunto all'imperatore Michele, scomunicò a sua volta il Papa. Quindi sì, nell'867, quindi addirittura si riteneva come un superiore al Papa, ecco, oppure con poteri uguali, diciamo. E poi non solo scomunicò il Papa, ma spedì una pseudo enciclica a tutti i patriarchi e vescovi dell'Oriente, addirittura accusando la Chiesa Latina, quindi il Papa, di eresia. Ecco, no, è uscita un'altra cosa. Per aver inserito nel credo, ecco qui il diverbio tra noi ortodossi, tra noi cattolici e ortodossi, anche questa questione teologica che viene proprio da questo Fozio. Ovviamente Fozio, secondo lui, ecco, secondo la sua dottrina, che poi è rimasta tra gli ortodossi, che lo Spirito Santo procede solo dal Padre, mentre noi, come professiamo nel credo, diciamo che discende dal Padre e dal Figlio, filioque, no? E quindi accusava questo Fozio Roma, quindi il Papa, come eretico. Poi ecco qua, già potete capire anche circa la disciplina ecclesiastica in Oriente. Fozio stigmatizzava anche il celibato dei preti, cioè la disciplina che appunto i sacerdoti appunto devono vivere in modo casto, no? Quindi non si possono sposare, pur se sposati non possono avere rapporti con le mogli, naturalmente che le mogli devono poi non coabitare, cioè devono entrare in monastero, cioè, quindi, e quindi stigmatizzare il celibato dei preti, e poi anche per alcune questioni liturgiche. Quindi capite, Fozio voleva avere una supremazia su Roma, accusando poi, ovviamente in modo erroneo, circa questi dati teologici e disciplinari che la Chiesa di Roma professa ed esercita. Però ecco, poi avviene un altro fatto che rimette le carte a posto. Praticamente muore l'imperatore Michele e gli succede l'imperatore Basilio I, il Macedone. Praticamente questo imperatore sistema le cose, cioè toglie di mezzo tutti i sostenitori del precedente imperatore, quindi anche questo Fozio, che poi fu condannato nell'869 nel Concilio IV di Costantinopoli con Papa Adriano, no? Secondo se era Papa Adriano. E poi sulla sede episcopale fu rimesso Ignazio, il patriarca Ignazio. E poi dopo che morì Ignazio, premente questo Fozio riuscì a ritornare di nuovo lì, sulla questa sede. Ecco, poi qua io, studiando un po' vari libri, ci sono alcuni che dicono che si sia riconciliato con la Chiesa. Altri dicono che invece ha cercato di fare altri intrighi e che poi alla fine fu di nuovo scomunicato e quindi, diciamo, non morì nella piena comunione con la Chiesa. E poi addirittura la Chiesa ortodossa lo venera come santo. Quindi, vediamo, non sappiamo. Solamente poi quelle che sappiamo che morto poi questo Basilio, l'imperatore Basilio, salì al trono l'imperatore, il figlio Leone, il quale cacciò di nuovo Fozio. Lo rinchiuse in un monastero, mentre Stefano, fratello di questo imperatore Basilio, occupò la sede patriarcale. E quindi non si sa se sia morto impenitente oppure riconciliato con la Chiesa questo Fozio. Poi dopo, ecco, nel 893, la Chiesa, cioè c'era stato questo periodo di scisma, no? Per alcuni anni con Fozio, però ora con questo patriarca, con il nuovo patriarca, Stefano, questo scisma rientrò, che purtroppo, come ben ricordate, si ripresentò con Michele Cerularlo verso il 1050. Passarono poi diversi decenni e ci fu proprio lo scisma che ancora attualmente esiste. Ecco, ci siamo un po' dilungati, ecco, sulla vicenda dello scisma d'Oriente, perché veramente è importante, perché anzi fa male, ecco, pensare che questi nostri fratelli cristiani, ecco, siano ancora separati con la Chiesa cattolica, sono passati diversi secoli, però, ecco, noi possiamo dire, ecco qui sempre il riferimento alla Madonna, che abbiamo detto che è debellatrice di tutte le eresie, che un segno di speranza, ecco, per la riconciliazione, cioè nel senso che i fratelli ortodossi rientrino nella Chiesa cattolica, è dovuto al fatto, ecco, della devozione mariana, che noi possiamo trovare in loro. Va bene? E infatti, ecco, veramente noi vediamo nella Chiesa cattolica c'è questa costante devozione alla Madonna, pure i papi, no? C'è anche pensiamo a Roma, Santa Maria Maggiore, quindi la Basilica di Santa Maria Maggiore, eccetera. Però anche Costantinopoli c'è stata sempre una particolare protezione riguardi la Madonna, tanto che quando fu fondata la città di Costantinopoli, fu posta sotto la protezione della Madre di Dio. E poi tale pietà fu sempre alimentata dalla regina Sant'Elena e da Giustiniano. Poi ci sono fu ricca questa città di templi consacrati alla Madonna, e quando si mantenne fedele a questa devozione, poi in modo più stretto alla Madonna, respinse sempre gli assalti dei barbari. E infatti venne chiamata poi la Maria come distributrice di vittorie. Ecco, possiamo dire che poi l'allentamento alla devozione alla Madonna, poi purtroppo il distacco, soprattutto verso la sede petrina, quindi del papato, ha portato poi alla capitolazione. Perché appunto quando c'è stato, non so se, appunto, se vedete un po' gli avvenimenti, dopo che purtroppo si sono separati dalla Chiesa di Roma, poi c'è stata, dopo pochi secoli, c'è stata l'invasione dei musulmani, quindi l'impero turco che occupò la Costantinopoli, tutta quella parte quella della Turchia, no? Quindi c'è stato come un castigo, cioè quando si allontana da Roma è naturale che poi capitola, no? Quindi anche le forze nemiche hanno il sopravvento. Però ecco, la devozione mariana che noi troviamo nei ortodossi è quella, diciamo, il motivo di speranza del ritorno nella Chiesa cattolica da parte degli ortodossi. Ecco, noi lo vediamo già in una persona, se c'è un briciolo di devozione mariana, questo briciolo è un segno di salvezza. Questa persona, anche se è un peccatore, potrà salvarsi, proprio perché la Madonna lo potrà aiutare. Così pensiamo anche per un popolo, per una comunità di fedeli. Se c'è questa devozione mariana, anche quel briciolo sarà un motivo, ecco, di salvezza. E noi pensiamo appunto che il ritorno dei fratelli ortodossi sarà determinato proprio da questa devozione mariana. Quindi questo è l'undicesimo per il nono secolo. Ora vediamo il decimo secolo. Il decimo secolo è un secolo particolare, dove il cardinale Baronio disse appunto che era un tempo in cui si può chiamare di ferro e di piombo, però appunto di ferro per la sterilità del bene e di piombo per l'abbondanza del male. E poi anche tenebroso per la scarsità di scrittori. Cioè un periodo di crisi particolare per la Chiesa. Essenzialmente ci furono tre mali, no? In questo periodo nella Chiesa. La rilassatezza tra il clero, la simonia e l'investitura ecclesiastiche feudali. Premente, la rilassatezza tra il clero, premente non si va bene il celibato, quindi scandali, corruzione, anche tra i laici. Pensate, Papa Silvestro II, circa le condizioni morali di Roma e dell'Italia, scriveva: Roma mi dà la visione dell'Italia, i costumi dei romani inorridiscono il mondo. Quindi morì ecco, un momento di crisi dei costumi, soprattutto ecco, quando questa crisi investe il clero, di riflesso poi si ha anche sul popolo, no? Perché appunto sappiamo che il clero, oltre diciamo, a testimoniare, a trasmettere ecco, la fede, è di esempio anche per la morale. Quindi se viene meno la morale, cioè nel comportamento, anche nei laici si viene meno. Quindi in modo particolare quindi c'è questa rilassatezza tra il clero. Poi ecco la simonia, che si accentuò particolarmente. Sapete, la simonia è un deriva da Simon Mago, no? Che era un convertito dal diacono Filippo, il quale era meravigliato, diciamo, dai miracoli che facevano gli apostoli, in modo particolare da San Pietro. Tanto diceva, voleva chiedere, voleva acquistare il potere di, non so, di fare i miracoli, queste cose, diciamo, prodigiose. Però non aveva capito che quelle erano doni soprannaturali, doni gratuiti da parte di Dio. Quindi voleva acquistare il dono dello Spirito Santo. Ovviamente ecco qui nasce da questo Simon Mago la simonia, no? Si intende, quindi il termine viene proprio da questo Simone Mago, perché appunto voleva acquistare delle cose sacre. Possiamo dire che anche il primo eretico, alcuni padri della Chiesa lo definiscono il primo eretico, perché appunto attraverso queste, diciamo, magie vuole camuffare anche la realtà, la verità, no? E quindi la simonia in questo secolo, nel X secolo, fu molto diffusa, perché era il periodo in cui principi, signori, vescovi, superiori ecclesiastici vendevano posti lucrosi della diocesi cercando di arricchire per potersi comprare un buon posto della Chiesa, cercando soprattutto, non so, di avere le dignità più eminenti, un posto particolare, ecco, nella Chiesa, nella società. E quindi capite, se uno, ecco, fa questo mercimonio, ovviamente grandi mali ci sono, si ebbero nella Chiesa. E poi ci sono anche le investiture ecclesiastiche feudali. Certamente le investiture ebbero origine da Ottone I, il quale aveva promesso di difendere i diritti della Chiesa, infatti restituì i territori che erano stati usurpati. Però, ecco, poi, preso dalla smania di dominare, si assunse l'autorità di eleggere vescovi, abati e gli stessi pontefici. E quindi poi affidava ai vescovi e agli abati anche il governo delle città. Mi sembra che qui a Teramo il vescovo era anche principe, no? Quindi capite, è quel periodo dove... Però capite, se si intromettono gli imperatori nelle cose spirituali, si fa solo dei danni. Poi soprattutto se questo imperatore si metteva anche a nominare i papi, quindi capite, c'era una grande confusione. E quindi ci fu un periodo in cui, tra le lotte tra gli imperatori e anche i romani pontefici, quindi capite, ecco, da dove partono queste lotte, tanto che Ottone I giunse a deporre Papa Giovanni XII e sostituirlo con l'antipapa Leone VIII. E poi vescovi, abati, prelati ecclesiastici, per investitura dei fondi che ricevevano mediante la consegna del pastore dell'anello, dovevano prestare il giuramento di obbedienza nelle mani dei principi. Poi verrà una grande figura, Papa Gregorio VII, che metterà le cose a posto, cioè, ecco, dove richiama appunto l'autonomia, no? Da parte della Chiesa nei riguardi del potere temporale. Quindi erano questi, diciamo, questi tre mali soprattutto che imperversavano in questo secolo. Però nonostante tutto, nonostante questi mali, c'era il bene, le virtù, ecco, si facevano strada, si Anzi, possiamo dire che era proprio da ammirare il bene che si faceva in quel periodo, ecco, di crisi.